Il terzo anello, ad alta voce, Padri e figli, di Ivan Turgenev.
Il tempo è cosa nota, vola qualche volta come un uccello e qualche volta striscia come un verme, ma l'uomo si sente bene specialmente quando nemmeno si accorge se passi presto o con lentezza. Arcadi e Bazzaro trascorsero proprio a questo modo una quindicina di giorni presso la Odinkova. A ciò aveva in parte contribuito l'ordine che essa aveva introdotto nella sua casa e nella sua vita. In entrambi i giovanotti, sin dai primi giorni del loro soggiorno a Nikolskoe, era avvenuto un cambiamento. In Bazarov, per il quale Anna Sergeevna aveva un'evidente benevolenza, benché di rado si trovasse d'accordo con lui, prese a manifestarsi un'agitazione mai provata prima. Si irritava facilmente, parlava di malavoglia, guardava con ira e non era capace di star fermo come se qualcosa lo rodesse. Arcadi, invece, che si era definitivamente persuaso di essere innamorato della Odinkova, cominciò ad abbandonarsi a una sommessa malinconia. Del resto, questa malinconia non gli impedì di avvicinarsi a Katia, lo aiutò ad annodare con lei dei rapporti affettuosi e amichevoli. «Lei non mi apprezza?» E sia, ecco invece una buona creatura che non mi respinge, pensava, e il suo cuore gustava di nuovo la dolcezza dei magnanimi sentimenti. Katia capiva vagamente che egli cercava nella sua compagnia una specie di consolazione e non negava né a lui né a sé l'innocente piacere di un'amicizia mezzo timida, mezzo fiduciosa. Arcadi si trovava bene con Katia e Laudinkova con Bazaro. E perciò avveniva di solito questo. Le due coppie, dopo aver passato un po' di tempo insieme, andavano ciascuna per conto suo, specialmente durante le passeggiate. Katia adorava la natura e anche Arcadi l'amava, benché non osasse confessarlo. Laudinkova era per essa piuttosto indifferente, come pure Bazar. La quasi continua separazione dei nostri amici non restò senza conseguenze. Le loro relazioni cominciarono a cambiare. Bazaro smise di parlare con Arcadi della Odinkova, smise persino di criticare i suoi malvezzi aristocratici. Continuò bensì a parlar bene di Katia, consigliando soltanto di frenarne le inclinazioni sentimentali, ma le sue lodi erano frettolose, i consigli secchi e in generale egli discorreva con Arcadi molto meno di prima, come se lo evitasse, come se avesse vergogna di lui. Arcadi notava tutto questo, ma serbava per sé le sue osservazioni. La vera ragione di tutte queste novità era il sentimento che Laudinkova aveva destato in Bazarov, un sentimento che lo tormentava e lo rendeva furioso e che egli avrebbe subito negato con una risata sprezzante e una cinica bestemmia se qualcuno anche alla lontana avesse accennato alla possibilità di ciò che avveniva in lui. Bazarov era un grande amante delle donne e della bellezza femminile, ma l'amore nel suo senso ideale, o come egli si esprimeva, romantico, lo chiamava una scempiaggine, una sciocchezza imperdonabile. Considerava i sentimenti cavallereschi qualcosa di simile a una mostruosità o una malattia. «Ti piace una donna?» diceva. «Cerca di arrivarci, e se non puoi non importa, voltale le spalle, la terra non è tutta in un guscio di noce». Laudinkova gli piaceva. Le voci diffuse sul suo conto, l'indipendenza e la libertà dei suoi pensieri, la sua non dubbia simpatia verso di lui, pareva che tutto lo favorisse. Ma egli capì ben presto che non ci arrivava. Però, di voltarle le spalle, con suo grande stupore, non aveva la forza. Il suo sangue si accendeva appena la ricordava. Del suo sangue avrebbe potuto facilmente aver ragione, ma qualcos'altro era penetrato in lui, qualche cosa che egli non ammetteva assolutamente, che aveva sempre deriso e che rivoltava tutto il suo orgoglio. Nei discorsi con Anna Sergeevna, egli ancor più di prima esprimeva il suo indifferente disprezzo per ogni romanticheria, ma rimasto solo, con indignazione riconosceva in sé medesimo un romantico. Allora andava nel bosco e là camminava a lunghi passi, rompendo i rami che gli capitavano davanti, imprecando sottovoce contro di lei e contro se stesso, oppure si introduceva nel fienile o nella rimessa e, chiudendo ostinatamente gli occhi, si costringeva a dormire, cosa che Naturalmente, non sempre gli riusciva. Eppure Bazzaro non si ingannava del tutto. Egli aveva colpito l'immaginazione della Odinkova. Egli la interessava e lei pensava molto a lui. In sua assenza non si annoiava, non l'attendeva, ma la sua apparizione subito la rianimava. Volentieri restava sola con lui e volentieri con lui discorreva, anche quando egli la irritava, oppure offendeva il suo gusto e le sue abitudini eleganti. Pareva che volesse metterlo alla prova e conoscer meglio se stessa. Un giorno, passeggiando con lei per il giardino, egli disse all'improvviso, con voce tetra, che aveva l'intenzione di partire presto per andare dal padre in campagna. L'Odinkova impallidì, come se qualcosa l'avesse punta al cuore, e punta con tanta forza che se ne meravigliò e stette poi a lungo a pensare che cosa ciò significasse. Bazarov non le aveva annunciato la sua partenza col pensiero di metterla alla prova, di vedere che ne sarebbe risultato, egli non inventava mai. La mattina di quel giorno aveva veduto il fattore del padre, che era stato il suo balio, Timofeich. Questo Timofeich, un vecchietto secco e svelto, coi capelli gialli sbiaditi, la faccia arrossata dai venti e minuscole lacrimette negli occhi semichiusi, era inaspettatamente comparso davanti a Bazarov, nella sua giacchetta corta di panno grigio azzurastro, stretta la vita da un pezzo di cinghia e nei suoi stivali impeciati.
«Ah, vecchio! Buongiorno!» esclamò Bazarov.
«Buongiorno, Batyushka Evgeny Vasilich», cominciò il vecchietto e sorrise gioiosamente, per cui tutto il suo viso si coprì a un tratto di rughe.
«Perché sei venuto? Ti hanno forse mandato a cercarmi?»
«Per carità, Batyushka, neanche da pensarci», balbettò Timofeich. Si ricordò dell'ordine severo datogli dal padrone alla partenza. «Andavo in città per affari del padrone e ho sentito parlare di Vossignoria, e così, passando, sono venuto qui, cioè a vedere Vossignoria, se no come avrei potuto disturbarvi?»
«Via, non mentite», lo interruppe Bazzaro. «E forse questa è la strada per la città?»
Timofeich si fece piccino, non disse niente.
«Mio padre sta bene?»
«Grazie a Dio».
«E la mamma?»
«Anche Arina Vlasevna, sia lodato il Signore».
«Mi aspettano, vero?»
Il vecchietto piegò da un lato la sua minuscola testa.
«Ah, Evgeny Vasilich, come potrebbero non aspettarvi? Come vero Iddio, il cuore si stringe a guardare i vostri genitori».
«Beh, va bene, non farla lunga, di loro che verrò presto».
«Ai vostri ordini», rispose Timofeich con un sospiro.
Uscito dalla casa, si calcò sulla testa con le due mani il berretto, salì sulla misera carrozzella che aveva lasciato al portone e si mosse al piccolo trotto, non però in direzione della città.
La sera di quello stesso giorno, l'Odinkova sedeva nella sua camera con Bazzaro e Arkady passeggiava per la sala ascoltando la musica di Katia.
«Come mai pensate di andar via?» comincia l'Odinkova.
«È la vostra promessa?»
Bazzaroff trasalì.
«Quale?»
«L'avete dimenticata?
Volevate darmi qualche lezione di chimica?»
«Che farci? Mio padre mi aspetta. Non posso tardare di più. Del resto potete leggere Peluse, Frémy, Notion générale de chimie. È un buon libro, scritto con chiarezza. Ci troverete tutto quello che occorre».
«Ma... ricordatevi, voi mi assicuraste che il libro non può sostituire...»
«Ho dimenticato come vi esprimeste, ma voi sapete di cosa voglio parlare, vi ricordate?»
«Che farci?» ripete Bazzaro.
«Perché partire?»
disse l'Odinkova abbassando la voce. Egli le gettò uno sguardo. Essa aveva rovesciato il capo sulla spalliera della poltrona, incrociato sul petto le braccia nude fino al gomito. Pareva più pallida alla luce della lampada solitaria, coperta da un paralume di carta ritagliata. Un ampio vestito bianco la copriva tutta delle sue morbide pieghe. Le punte dei suoi piedi, anch'essi incrociati, apparivano appena.
«E perché rimanere?»
rispose Bazzaro. Laudinkova voltò leggermente il capo.
Come? Perché? Da me non ve la passate forse bene?
O pensate che qui non vi si rimpiangerà?
Ne sono sicuro.
Laudinkova attaccò un poco. Avete torto a pensarlo,
però non vi credo.
Non avete potuto dirlo seriamente. Bazarov continuò a sedere immobile.
Evgeny Vasilievich, perché tacete?
Ma cosa posso dirvi? In genere non vale la pena di rimpiangere la gente, e me tantomeno.
E perché?
Io sono un uomo positivo, poco interessante, non so parlare.
Volete farvi fare dei complimenti, Evgeny Vasilievich?
Non è nelle mie abitudini, non sapete anche voi che il lato elegante della vita è per me inaccessibile, quel lato che vi è tanto caro.
Laudinkova morsicò un canto del fazzoletto. Pensate quel che volete, ma quando sarete partito mi annoierò.
Arkady rimarrà,
osservò Bazarov. Laudinkova fece un'alzatina di spalle.
Mi annoierò, ripeté.
Davvero?
In ogni caso non vi annoierete per molto tempo.
Perché lo credete?
Perché voi stessa mi avete detto che vi annoiate solo quando l'ordine della vostra vita è turbato. Voi avete regolato la vostra vita con un ordine così impeccabile che non ci può essere posto né per la noia, né per la tristezza, per nessun sentimento doloroso.
E voi pensate che io sia impeccabile, cioè che abbia sistemato la mia vita con tanta precisione?
Altro che.
Ecco, per esempio, tra qualche minuto scoccheranno le 10 e io so già fin d'ora che mi caccerete via.
No, non vi caccerò, Evgeny Vasilievich. Voi potete rimanere.
Aprite questa finestra. Mi sento soffocare.
Bazarov si alzò e spinse la finestra.
Essa si spalancò di colpo con fracasso. Egli non si aspettava che si aprisse con tanta facilità. Inoltre le sue mani tremavano.
Una notte scura e dolce guardò nella camera, col suo cielo quasi nero, coi suoi alberi che stormivano leggermente e col fresco profumo dell'aria libera e pura.
Abbassate la tendina e sedetevi, proferì Laudinkova. Vorrei fare qualche chiacchiera con voi prima della vostra partenza.
Raccontatemi qualche cosa di voi.
Di voi non parlate mai.
Tutto ciò non è affatto interessante, disse poi a voce alta.
Specialmente per voi. Noi siamo gente oscura. E io, secondo voi, sono un'aristocratica?
Bazarov alzò gli occhi sull'Audinkova.
Sì, pronunciò con esagerata asprezza.
Vi conosco poco. Forse avete ragione, forse ogni uomo è veramente un indovinello. Ma voi stessa, per esempio, voi fuggite alla società, essa vi pesa, e avete invitato a stare con voi due studenti.
Perché?
Con la vostra intelligenza, con la vostra bellezza, vivete in campagna.
Come? Come avete detto?
Esclamò vivacemente Laudinkova.
Con la mia bellezza?
Bazarov si aggrottò.
Fa lo stesso, mormorò. Volevo dire che non capisco bene perché vi siete stabilite in campagna.
Non lo capite.
Però vi spiegate in qualche modo la cosa.
Sì, io suppongo che voi rimaniate sempre nello stesso posto perché vi siete viziata da voi stessa, perché amate molto gli agi, la comodità, e per tutto il resto siete indifferentissima.
Non volete proprio credere che io sia capace di lasciarmi trascinare.
Bazarov la guardò di sotto in su.
Dalla curiosità forse, ma non altrimenti.
Davvero?
Ecco, adesso ho capito perché ci siamo intesi.
Anche voi siete come me.
Noi ci siamo intesi, disse sordamente Bazarov.
Ah sì, avevo dimenticato che volete partire.
Bazarov si alzò. A un tratto egli si sentì solo con una donna giovane e bella.
Voi siete sana, indipendente, ricca.
Che vi manca ancora?
Che cosa volete?
Che cosa voglio?
Ripeté Laudinkova e sospirò.
Sono molto stanca, sono vecchia.
Mi pare di vivere da tanto, tanto tempo.
I ricordi sono molti, ma non c'è niente da ricordare.
E nell'avvenire, davanti a me, una strada lunga, lunga, ma scopi nessuno.
E non ho voglia di camminare.
siete tanto delusa? Domandò Bazarov.
No, pronunciò Laudinkova staccando le parole. Ma sono insoddisfatta. Mi pare che se potessi affezionarmi fortemente a qualche cosa...
Vorreste amare, la interruppe Bazarov. Ma non potete amare. Ecco dove sta la vostra sventura.
Laudinkova si mise a esaminare le maniche della sua mantiglia.
Davvero? Non posso amare, disse. È ben difficile.
Ma ho avuto torto a chiamarla sventura. Al contrario, è piuttosto degno di compianto chi ci casca.
Chi ci casca dove?
Nell'amore.
E voi? Come lo sapete?
Per sentito dire, rispose stizzito Bazarov.
Tu fai la civetta, pensò. Tu ti annoi e mi stuzzichi perché non hai niente da fare. E io invece?
Il suo cuore, infatti, pareva che si spezzasse. Inoltre siete forse troppo esigente, egli disse, piegandosi in avanti con tutto il corpo e giocherellando con le frange della poltrona.
Forse. Secondo me ho tutto o nulla. La vita per la vita. Hai preso la mia, dammi la tua. E allora senza rimpianto e senza ritorno. Se no, non ne vale la pena.
Ebbene, osservò Bazarov, questa condizione è giusta. E mi meraviglio che finora non abbiate trovato quel che desideravate.
I suoni del piano arrivarono fino a loro dal salotto.
Perché Katia suona così tardi? Osservò Laudinkova.
Bazarov si alzò.
Sì, è proprio tardi, infatti. È ora che andate a letto.
Aspettate, perché tanta fretta? Vi devo dire una sola parola.
Quale?
Aspettate, sussurrò. I suoi occhi si fermarono su Bazarov. Pareva che lo osservasse attentamente.
Egli passeggiò per la camera, poi tutto a un tratto le si avvicinò. Le disse in fretta addio, le strinse la mano così forte che sa per poco non gridò e uscì. Essa portò alle labbra le sue dita ancora appiccicate. Ci soffiò sopra e all'improvviso, alzatasi d'impeto dalla poltrona, si diresse a passi rapidi verso la porta, come se volesse chiamare Bazarov. La cameriera entrò nella stanza con una carafa su un vassoio d'argento. Laudinkova si fermò e disse di andarsene. Tornò a sedersi e tornò a farsi pensosa. La treccia le si sciolse come un nero serpente, le cadde sulla spalla. La lampada restò accesa ancora a lungo nella camera di Anna Sergeevna e a lungo lei rimase immobile, passandosi solo ogni tanto le dita sulle braccia che il freddo notturno pizzicava leggermente.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it